spieghi di più. No, l'avevo già pensato che era meglio spendere una parola per dire qualcosa sul titolo generale, prima di entrare nelle questioni specifiche di questa prima serata. Da Gerusalemme ai confini della terra, questa frase è semplicemente l'estrapolazione di un passaggio del libro. Precisamente sono le ultimissime parole che Gesù risorto dice ai suoi subito prima dell'ascensione. Quindi sono parole che hanno un peso specifico particolarmente alto, appunto sono le ultime, non ce ne sono più dopo Gesù si congeda e sale al cielo. Le parole successive di Gesù, che certamente continua a parlare, sono trasmesse con delle mediazioni, no? Ma questa è riportata come una parola che esce direttamente dalla sua bocca e suona così, dice riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confini della terra. Quindi la prima parte del titolo non fa che riprendere questo passaggio, da Gerusalemme ai confini della terra. Due punti e segue un'altra frase, la teologia lucana della parola. Allora, Lucana appunto non è la Lucania, non c'entra la Basilicata, ma è Luca, secondo la identificazione tradizionale dell'autore del libro. Luca, autore del libro del Terzo Vangelo e degli Atti degli Apostoli. Su questo torno dopo un attimo, sulla questione dell'autore. La teologia lucana della parola. Perché ho scelto questo, che in fondo è un sottotitolo? Il primo, il titolo, potrebbe essere virgolettato, perché è una citazione di fatto. Il secondo è un tentativo di dare già una chiave di lettura, anche il titolo lo è, una chiave di lettura che mi è ispirata da un autore contemporaneo che è sicuramente tra i maggiori specialisti quanto agli studi su Luca, Vangelo e Atti. Questo autore si chiama Daniel Margherat, è un autore francofono. Molti dei suoi libri sono stati tradotti anche in italiano, quindi probabilmente qualcuno di voi li ha visti. È stato tradotto in italiano anche il suo spettacolare commentario al libro degli Atti degli Apostoli. Sono due volumi tradotti in italiano da IDB. Mi sento di dire che in questo momento è il commentario migliore che ci sia in giro al libro degli Atti degli Apostoli. L'autore è questo, Daniel Margherat, adesso professore emerito, cioè ha finito l'insegnamento, ma appunto per molti anni, per decenni, è stato insegnante, direi, in una facoltà svizzera. È di area riformata, quindi un protestante, interessante anche questo, vedremo perché, che si è occupato molto di Luca. Vi leggo un passaggio di questo autore, che è quello che mi ha motivato a scegliere questo sottotitolo. Dice, citazione, in realtà il tema primordiale del libro, gli Atti, non è la storia della Chiesa, ancor meno il divenire di una istituzione. Non è neppure l'attività dello Spirito Santo, benché gli Atti siano stati chiamati il Vangelo dello Spirito. Il vero eroe degli Atti degli Apostoli è il Logos, ho Logos, la parola. Gli Apostoli sono meno i detentori di una parola da dire che i testimoni di una parola che li precede. La parola li precede più che essere agita da parte loro. Il pensiero di Luca è plasmato da una teologia della fecondità della parola. Fine della citazione. È una riflessione che mi ha colpito, che condivido, mi sembra che abbia centrato perfettamente, mette insieme varie cose. Certo, gli Atti sono anche una storia della Chiesa. sono in fondo la più antica storia della Chiesa che ci sia arrivata, sono anche un racconto di come lo Spirito agisce, ma questa focalizzazione mi pare che colga proprio nel segno, cioè noi forse siamo abituati a pensare che Giovanni è il grande Vangelo del Logos, in principio era il Logos, no? In principio era il Verbo, e però vedete in un altro modo, in un altro modo ma non troppo dissimile, allora potremmo dire lo stesso di Luca, in particolare del suo secondo libro, il libro degli Atti degli Apostoli. È il racconto della efficacia, della fecondità della parola, questo è l'eroe degli Atti degli Apostoli, la parola di Dio, la parola del Vangelo, una parola che ha una forza sua. Gli apostoli sono meno i detentori di questa parola che non piuttosto i testimoni di una parola che li precede. Per giustificare il titolo, per il momento basta. Questa sera la riflessione ha un carattere, diciamo, introduttivo, un po' complessivo, poi le tre sere successive sono saldamente ancorate al testo, per cui l'impianto di queste quattro sere è molto semplice. Stasera appunto un po' di questioni, diciamo, generali, ma cercando poi di partire sempre da qualche passo del libro, e poi una lettura, potremmo dire una lettura cursiva, del testo degli Atti articolato secondo tre grandi parti. Per stasera pensavo allora che valesse la pena di dire qualche cosa attorno a questa faccenda, unità e scopo della duplice opera lucana. Qual è la duplice opera lucana? Sta scritto Vangelo secondo Luca e Atti degli Apostoli. Comincio allora il mio percorso. Unità e scopo. Cosa voglio dire? Voglio dire questo. Voglio dire che non si sottolineerà mai abbastanza questo che sto per dire, che è la chiave interpretativa fondamentale di questa opera lucana. Qual è la chiave interpretativa fondamentale? Che non solo gli Atti degli Apostoli sono incomprensibili se uno non conosce il Vangelo, ma che è vero anche il contrario, che il Vangelo secondo Luca non rivela il suo senso se non a qualcuno che si è preso la briga di familiarizzarsi molto anche con gli Atti degli Apostoli. Questo secondo aspetto non ci tocca direttamente, perché il tema di queste quattro serate è comunque quello degli Atti. La prima parte della mia frase è di una evidenza lapalissiana, no? Cioè il libro degli Atti è incomprensibile se non si ha presente quello che Luca ha raccontato nel terzo Vangelo canonico che sta appunto sotto il suo nome. Perché? Perché questa affermazione? Ma perché Luca non ha prima scritto il Vangelo e poi, visto che aveva avuto un certo successo editoriale spinto da EDB o dalla Paideia, ha prodotto il sequel in modo che si rimpinguavano un po' le casse dell'editore. Quindi, in seconda battuta, ha detto, ma va là che andiamo avanti con questa storia. No. Oggi su questo c'è un consenso praticamente assoluto, mentre si discuteva, alcuni decenni fa c'era ancora chi sosteneva un carattere, diciamo, di seconda battuta degli Atti, ma oggi questa posizione è sostanzialmente abbandonata. Quindi gli studiosi sono largamente concordi su questo punto, che quindi è importantissimo, cioè che Luca, fin dall'inizio, ha avuto in mente di costruire una storia unitaria in due tomi. E perché li ha divisi? Beh, guardate, per ragioni semplicemente pratiche. Vorrei comunque farvi osservare che è una pratica diffusa nell'antichità quella di dividere un testo lungo in due parti, per limitarci semplicemente a quella biblioteca che conosciamo tutti a menadito, che chiamiamo la Bibbia, no? Beh, ne conoscete un sacco di libri lunghi, che per questioni pratiche sono stati divisi in due. Samuele, non crederete che Samuele siano due libri, è una, solo un fatto pratico, comodo, primo e secondo Samuele. I re, le cronache, Esdra e Neemia, non crediate che siano due libri. Esdra e Neemia nascono come un'opera unitaria. Così allora anche Luca, Vangelo e Atti nascono come un'opera unitaria, solo che il testo diventa troppo lungo, bisogna per questioni proprio pratiche di maneggevolezza, di consistenza del testo, della pergamena, del papiro, suddividerlo in due. È chiaro però che il punto di cesura non è scelto a caso ed è pensato dall'autore. L'autore ha individuato una cerniera, un punto in cui appunto le due parti si possono saldare, si annodano l'una nell'altra, e questa cerniera è sostanzialmente la ascensione, quello che noi chiamiamo l'ascensione, poi mi spiegherò meglio. Quindi un testo assolutamente unitario, suddiviso solo per ragioni pratiche, con un punto di cesura scelto in modo consapevole, appunto il racconto dell'ascensione che svolge davvero un ruolo di cerniera. E uno si domanderà, ma perché i libri sono stati allontanati allora? Il che a primo impatto appunto rende poi un po', come dire, non immediata la percezione che vanno letti assolutamente insieme. Perché? Queste sono le questioni storiche delle origini del canone. Perché? Perché il blocco dei quattro Vangeli ha acquisito un ruolo normativo nella Chiesa prima di tutti gli altri libri del Nuovo Testamento. I quattro Vangeli, e questo ha fatto sì che accanto a Luca venisse collocato Giovanni. Il Vangelo tetramorfo, questa espressione che viene da Ireneo di Lione è già consolidata nella seconda metà del secondo secolo, dopo Cristo evidentemente, e dice che c'è un blocco di scritti che vengono presi insieme e che fanno autorità nella Chiesa, sono i quattro Vangeli. Questo fatto, no, ha portato all'allontanamento del libro degli Atti rispetto alla sua collocazione originaria voluta dal suo autore, per cui è finito dopo Giovanni. Anche se poi in questo modo, vedete, il libro degli Atti svolge una certa funzione comunque nell'architettura del Nuovo Testamento. Perché? Perché poi in questo modo media magnificamente il passaggio a San Paolo. Nel canone cosa abbiamo? Quattro Vangeli, il libro degli Atti e poi le lettere di San Paolo. E così questa operazione, che è un'operazione che ha modificato l'assetto originario, ha però conferito al libro degli Atti anche una funzione nuova, ugualmente molto rilevante, appunto di apertura verso quel grande blocco del Nuovo Testamento che sono le lettere di Paolo. Bene, detto questo, provo allora di dare un po' di consistenza a questa mia affermazione che l'opera lucana è un'opera unitaria, che Luca l'ha pensata come un'opera unitaria. La prima cosa che si dovrebbe fare è leggere i versetti iniziali di ciascuno di questi due libri, i versetti iniziali del libro Vangelo, i versetti iniziali del libro Atti. Non posso farlo, perché sennò allora dovrei stare qui, dedicare le quattro sere, quindi sono molto selettivo, alcune cose le accenno appena, stante il fatto che voi volete interessarvi, vi interessate degli Atti, andrò direttamente al prologo degli Atti, con questa premessa. È chiaro che già il fatto che i due libri inizino in modo simile e che non ci sia nessun altro libro nel Nuovo Testamento che abbia un inizio simile, dice l'affinità tra i due testi. Come cominciano questi libri? Cominciano con un prologo di tipo storiografico, si dice, in cui l'autore si rivolge direttamente al suo lettore usando la prima persona singolare, una cosa unica. Luca dice io, e si rivolge a un certo Teofilo. Questo non succederà mai più, cioè dopo questi versetti iniziali Il libro va avanti come un racconto alla terza persona, ma l'inizio è un inizio molto particolare. Ancora un elemento di premessa. Non posso dire che il Vangelo, il prologo del Vangelo, attesti esplicitamente che Luca ha già in mente il secondo tomo. Non lo posso dire, non è così, non c'è un'attestazione chiara, mentre invece è super chiaro che il prologo degli Atti, che tra poco leggeremo, parte facendo il riassunto del Vangelo. Quindi, in questo senso, il legame tra Vangelo e tra Atti e il Vangelo è straevidente, non ha bisogno di grandi dimostrazioni. Il prologo del Vangelo lo leggiamo anche nella liturgia, leggiamo anche quello degli Atti, è quello che comincia così, no? Poiché molti han posto mano a stendere un resoconto ordinato degli eventi che si sono consumati, che si sono compiuti in mezzo a noi, come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni oculari fin dal principio e divennero testimoni della parola, è parso bene anche a me, illustre Teofilo, dopo aver fatto ricerche accurate su ogni circostanza fin dagli inizi, di scriverne per te un resoconto ordinato, in modo che tu possa renderti conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto. Io mi fermo solo sulla parola solidità, dopo vado agli Atti. Ripeto allora, questo è il prologo del Vangelo, ma se accettate quello che ho detto, cioè che Luca ha in mente fin dall'inizio anche il libro degli Atti, anche se qui non lo esplicita, se lo accettate, allora questa preoccupazione che qui è espressa vale però anche per il libro degli Atti. Cosa ha voluto fare Luca scrivendo la sua duplice opera, compreso gli Atti degli Apostoli? Ha voluto che questo Teofilo si rendesse conto della solidità, della asfaleia, la solidità degli insegnamenti ricevuti, la solidità delle cose nelle quali è stato catechizzato. Quindi Teofilo è un cristiano che è andato al catechismo, ha ricevuto i sacramenti. Luca scrive il suo Vangelo perché lui si renda conto della solidità di ciò che ha imparato nella catechesi. E qual è questa solidità? La solidità è la conformità tra ciò che ha imparato nella catechesi e gli avvenimenti da cui ha preso origine quella forma di vita che è il cristianesimo. E questa è la solidità, no? La solidità delle cose nelle quali sei stato catechizzato, questa solidità significa, consiste nel poter riconoscere una conformità, una omogeneità, no? Una piena continuità tra quello che ho ascoltato nella catechesi e la tradizione ricevuta dagli apostoli e gli eventi che quella tradizione ci ha trasmesso, appunto. Questo è l'intento di Luca, no? Quindi è al servizio di un rafforzamento della fede. La fede è già nata, c'è già una catechesi, ma Luca intende dare consistenza a quella fede che ha già ricevuto l'istruzione catechistica facendo il percorso all'indietro. Quello che ha imparato a catechismo è quello che abbiamo ricevuto dagli apostoli ed è quello che ci trasmette gli eventi originari di Gesù e della Chiesa, se teniamo insieme Vangelo e Atti. Dico una parola sul prologo del libro degli Atti, anzi faccio così. Nella prima parte, per la prossima mezz'ora, diciamo, io resto sul primo capitolo del libro degli Atti e precisamente sui primi 14 versetti. Per fare che cosa? Per mostrarne il carattere di cerniera, come ho detto prima, no? Cioè Luca ha voluto costruire una cerniera, la divisione che ha stabilito è una divisione pensata e c'è un raccordo che salda i due tomi della sua opera. Allora, comincio. Leggo questi benedetti tre versetti iniziali che sono il prologo del libro che chiamiamo Atti degli Apostoli. Nel primo racconto, o Teofilo, ho trattato di tutto quello che Gesù fece e insegnò dagli inizi fino al giorno in cui fu assunto in cielo, dopo avere dato disposizioni agli apostoli che si era scelti per mezzo dello Spirito Santo. Egli si mostrò ad essi vivo dopo la sua passione con molte prove durante 40 giorni, apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. Qui finisce il prologo, tre versetti. Luca si esprime alla prima persona singolare e appella, chiama direttamente in causa questo Teofilo. Teofilo è un nome che ha un chiaro significato, diciamo, simbolico, il che non significa che non sia una persona concreta, però Teofilo vuol dire amico di Dio, no? E quindi è un po' una figura, come dire, rappresentativa, tipica, appunto, indica un po' il cristiano della terza generazione, quello che non ha avuto contatto con Gesù, ma neanche con gli apostoli. Beh, dopo dalla terza generazione alla quarantesima non è che cambia molto, cioè i giochi sono fatti, quindi noi e Teofilo non è che variamo di molto, ci siamo, perché il punto è questo: o ho incontrato Gesù o ho incontrato quelli che lo hanno visto, dopodiché tutte le generazioni successive sono uguali. E il punto di Luca è proprio questo, no? Cioè permettere a questo Teofilo, che non ha conosciuto né gli apostoli né Gesù, di verificare che quello che gli hanno insegnato ha una corrispondenza con quei due livelli precedenti. Questo è il senso della sua opera. Che cosa ci mette davanti questo prologo? Ma faccio appena alcune sottolineature, no? Il Vangelo viene riassunto così, come il primo racconto, o anche se volete il primo discorso, protos logos, il primo discorso, o Teofilo, io l'ho fatto su che cosa? Su tutto quello che Gesù fece e insegnò dagli inizi. Tutta la vicenda di Gesù è raccolta come un fare e un insegnare, tipico, no? Cioè tutta la vita di una persona si raccoglie attorno alla parola e ai gesti, parola e gesti. Dunque il primo racconto riguarda la totalità di quello che Gesù ha fatto, appunto suddiviso in parole e gesti, dagli inizi fino al giorno in cui fu assunto in cielo. Qui si dice anche l'estensione del Vangelo. Il Vangelo va dagli inizi fino all'ascensione. Sapete che cosa sono gli inizi per Luca? Per Luca la parola inizio ha un senso tecnico. L'inizio è il battesimo che Gesù ha ricevuto al Giordano da Giovanni, compresa discesa dello Spirito Santo successiva. Quindi l'estensione del Vangelo in senso proprio è dal battesimo di Gesù all'ascensione. Voi direte, ma è prima? E prima i racconti della nascita? Vedete che già questo fatto dice che i racconti dell'infanzia hanno uno statuto particolare, non sono gli inizi. Per Luca gli inizi è il battesimo. E questo è il punto cruciale del Vangelo. Il Vangelo è il racconto di quello che è accaduto a Gesù dal battesimo all'ascensione, colché non voglio dire che i racconti dell'infanzia non hanno importanza, ma vanno capiti come testi che hanno una natura un po' diversa dagli altri. Quindi il Vangelo è stato dedicato a quel che Gesù ha fatto, detto e fatto, no? Quello che Gesù ha fatto e insegnato, secondo un arco cronologico ben delimitato, dal battesimo all'ascensione. E che cosa si sottolinea del racconto evangelico del primo libro? Si sottolinea il rapporto tra Gesù e gli apostoli. E questo è molto importante anche per il libro degli Atti. C'è un interesse di Luca molto molto forte, molto spiccato per il gruppo degli apostoli. Sapete che noi dobbiamo a Luca il fatto che nella nostra testa gli apostoli siano i 12 apostoli, perché al di fuori di Luca gli altri scrittori del Nuovo Testamento, quando usano la parola apostolo, la possono usare in un senso molto più generale. Invece è Luca che fa coincidere gli apostoli con i dodici, che è l'uso diventato comune nella Chiesa. Allora, c'è un interesse di Luca a sottolineare questo gruppo, il suo ruolo, il gruppo degli apostoli. Perché? È perché questo gruppo è l'anello di congiunzione. Teofilo ha bisogno di essere, come dire, rafforzato, di vedere la solidità degli insegnamenti che ha ricevuto. Questa solidità lo porta a Gesù per la mediazione degli apostoli. Dunque, gli apostoli sono un gruppo importantissimo per Luca, sono coloro che hanno vissuto con Gesù per tutto il tempo del suo ministero pubblico e quindi sono, lo dico in termini forse un po' grezzi, ma neanche troppo, sono la garanzia, aprite le orecchie, la garanzia che le grandi novità che si stanno per palesare, queste grandi novità non sono una frattura, ma sono nel solco di quello che Gesù aveva detto e fatto. Allora, così stiamo mettendo già un po' di cose importanti per capire il libro degli Atti, poi le ritirerò fuori più o meno frequentemente. Perché Luca sottolinea tanto il rapporto tra Gesù e gli apostoli? Per questa ragione, lo ripeto, perché Luca ha una forte preoccupazione di sottolineare la continuità. Allora è importante che tra Gesù e Teofilo, tra Gesù e i cristiani dalla terza generazione alla quattrocentesima, ci sia un anello che ti dice gli sviluppi che la Chiesa ha conosciuto da un certo momento in avanti sono però non in contrasto, sono in continuità con quello che Gesù ha insegnato e fatto. Chi te lo dice? Quelli che hanno vissuto con lui. Questo è il ruolo decisivo che ha il gruppo degli apostoli. Dunque, Luca sottolinea che nel suo primo libro, raccontando la vicenda di Gesù, si è concentrato in modo particolare, ha dato una certa importanza a quelle disposizioni che Gesù ha dato agli apostoli, per cui, avendo ricevuto queste disposizioni, sono in grado di dirti se quella certa cosa lì va bene con quello che hanno imparato da Gesù. E sottolinea che questi apostoli se li è scelti nello Spirito Santo. Vabbè, il tema dello Spirito tornerà fuori. E dice, egli si mostrò ad essi vivo dopo la sua passione con molte prove, durante 40 giorni, apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il Regno di Dio. Ancora una grande insistenza, cioè cosa sta dicendo Luca? Sta dicendo che Gesù ha istruito gli apostoli non solo durante la sua vita terrena, ma che una volta risorto si è preso tutto il tempo necessario per dire le cose che ancora mancavano o forse per ribadire quello che non avevano ancora capito. Molto importante questo, no? Perché già questo dice una continuità tra Gesù terreno e Gesù risorto. Sia il Gesù terreno che Gesù risorto si è preso tutto il tempo necessario per istruire questo gruppo. E possiamo pensare che le istruzioni non siano in contraddizione, cioè che Gesù risorto abbia portato a esplicitazione quello che aveva detto durante la sua vita terrena. Di modo che a questo punto questi apostoli hanno l'equipaggiamento necessario, no? Per inoltrarsi nel tempo e nello spazio in assenza di Gesù. E allora può iniziare il racconto. Il racconto comincia con alcuni, diciamo, elementi, chiamiamoli introduttivi, che sono l'ascensione, è la cosa più importante, e poi c'è anche però una fotografia, una descrizione del gruppo. Allora, lascio un momento l'ascensione, ci torno dopo, e vado subito ai versetti da 12 a 14 di questo primo capitolo del libro degli Atti. Leggo. Allora ritornarono a Gerusalemme dal monte detto degli Ulivi, che è vicino a Gerusalemme quanto il cammino permesso in giorno di sabato. Entrati in città, quindi Gesù è salito al cielo, chiuso, tornano in città, entrati in città salirono nella stanza al piano superiore dove erano soliti riunirsi. Vi erano Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo figlio di Alfeo, Simone lo Zelota e Giuda figlio di Giacomo. Sono rimasti in 11, è chiaro, no? Tutti questi erano perseveranti e concordi nella preghiera insieme ad alcune donne e a Maria, la madre di Gesù, e ai fratelli di lui. Allora, prima ho insistito tanto sugli apostoli. Ho detto, vedete che quando attacca, Luca ci tiene a sottolineare questo gruppo, ma adesso devo bilanciare un po' questa osservazione e lo faccio a partire da questi versetti. Cosa dice? Gesù è salito al cielo, il gruppo, questi tornano in città e Luca fa una foto, fotografa questo piccolo gruppo che usa trovarsi nella stanza al piano superiore, perseverante nella preghiera, no? Questa è la nota, è un gruppo che persevera nella preghiera e sono gli 11, alcune donne, Maria e i fratelli di lui. Dove si trova questa composizione? Voi avete letto il Vangelo di Luca furiosamente prima di venire qui stasera, no? Ma guarda caso, questa composizione riflette esattamente il quadro che Luca ci ha offerto al capitolo 8 del suo Vangelo. Se uno si legge Luca 8, adesso lo farò sommariamente, trova esattamente questa successione, che Gesù si aggira per i villaggi della Galilea, quindi siamo nella prima fase del ministero pubblico di Gesù, si aggira per i villaggi della Galilea accompagnato dai 12, ma anche da alcune donne, Maria di Magdala, la moglie di Cusa, amministratore di Erode, Susanna, dopo lo leggo, e poi, forse lo leggo adesso, leggiamo la lista, Luca 8, i primi versetti, dice: in seguito se ne andava per città e villaggi, predicando e annunciando la buona notizia del regno di Dio, c'erano con lui i 12. Ci sono ancora, sì, uno ha avuto la sorte che sappiamo, e alcune donne che erano state guarite da spiriti cattivi e da infermità, Maria chiamata Maddalena, dalla quale erano usciti 7 demoni, Giovanna moglie di Cusa, amministratore di Erode, Susanna e molte altre che li seguivano con i loro beni. Allora abbiamo messo in fila i 12 rimasti 11 e le donne. Poi Gesù si mette a dire la parabola del seme che cade sui 4 tipi di terreno e gli apostoli gli chiedono, i discepoli lo interrogano sul significato della parabola, lui spiega la parabola, poi va avanti parlando dell'importanza della parola, di accogliere la parola, e mentre sta finendo di parlare, proprio in dissolvenza, mentre lui dice le ultime parole sulla parola, sull'accoglienza della parola, e andarono da lui la madre e i suoi fratelli. Allora, è la stessa composizione. I 12 rimasti 11, le donne, la madre e i fratelli. Ora, la madre e i fratelli sono presenti in Galilea e per Luca sono modelli di accoglienza della parola. Cosa dice il testo? Dice: andarono da lui la madre e i suoi fratelli, ma non potevano avvicinarlo a causa della folla. Gli fecero sapere: tua madre e i tuoi fratelli stanno fuori e desiderano vederti. Ma egli rispose loro: mia madre e i miei fratelli sono questi, coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Ma in Luca questo passaggio che ho appena letto non ha lo stesso significato che ha in Marco, dove in Marco sembra segnare una certa presa di distanza. In Marco si dice che la madre e i fratelli stanno fuori, chiamano un tale e dicono: oh, vai beh a dirgli che siamo qui e che venga fuori. Questa è la pretesa, no? Cioè di toglierlo dal gruppo dei discepoli per rimetterlo dentro il clan familiare. Luca non ha questo quadro. Questi, la madre e i fratelli, non hanno la pretesa di ripigliarsi Gesù. Rimangono fuori perché c'è un sacco di gente attorno a lui. ma esprimono il desiderio di vederlo. L'orientamento è diverso da Marco. E quando Gesù dice quella frase, non la dice per escludere la madre e i fratelli, ma per includerli. Cioè, nel Vangelo di Luca, Maria è il prototipo di tutti coloro che ascoltano la parola e l'accolgono nella fede. Non c'è dubbio, Luca 1, l'Annunciazione. Quindi è chiaro che questo testo, lungi dall'essere una forma di presa di distanza, è un elogio per la madre e per i fratelli, che sono celebrati non perché sono parenti secondo la carne e il sangue, ma perché sono i primi che ascoltano e mettono in pratica la parola di Dio. Ci siamo allora? Allora, questo capitolo 8 ci pone in Galilea, cioè nella prima fase del ministero pubblico di Gesù, e ci dice che attorno a lui, tra coloro che lo seguono, che lo servono, che ascoltano e fanno la parola di Dio, dobbiamo contare i 12, le donne, Maria, i fratelli. Quando Luca comincia il racconto degli Atti degli Apostoli, ci tiene tantissimo a dire: oh, hai capito? Hai visto che la gente che era con lui fin da quando si aggirava per i villaggi della Galilea è ancora lì? È chiara l'intenzione, la preoccupazione, cioè sta facendo una cerniera. Vedete la funzione di cerniera di questo capitolo? Cioè Luca vuole saldare insieme le due parti della sua opera in due tomi e lo fa mostrando la continuità delle figure che hanno accompagnato Gesù fin dall'inizio del suo ministero e che, passando attraverso l'esperienza della passione, morte e resurrezione, sono lì a Gerusalemme che perseverano nell'attesa dello Spirito Santo. Luca è stato chiamato il teologo della continuità, cioè Luca è interessato a mostrare che c'è una continuità nei vari passaggi, una continuità da Israele a Gesù, dal Gesù terreno a Gesù risorto, da Gesù risorto alla Chiesa di Gerusalemme, dalla Chiesa di Gerusalemme alla Chiesa che si diffonde in mezzo alle genti. Chi garantisce questa continuità? Quelle persone che hanno vissuto con Gesù e che si trovano a affrontare le situazioni imprevedibili, in gran parte imprevedibili, che la comunità fronteggia dopo l'ascensione al cielo del Signore. L'ascensione, diciamo una parola su questo, come Luca racconta allora questo episodio. Luca, questo è nella liturgia, lo leggiamo, sì, lo conosciamo appunto dalla liturgia, ma adesso lo rileggo lo stesso. Può bastare allora. No, leggo dal versetto 4. Leggo dal versetto 4 fino all'11. Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'adempimento della promessa del Padre. Quella disse: che voi avete udito da me. Giovanni battezzò con acqua, voi invece tra non molti giorni sarete battezzati in Spirito Santo. Quelli dunque che erano con lui gli domandavano: Signore, è questo il tempo nel quale ricostituirà il regno per Israele? Ma egli rispose: non spetta a voi conoscere tempi e momenti che il Padre ha riservato al suo potere. Ma riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confini della terra. Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nube lo sottrasse al loro sguardo, ai loro occhi. Essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava, quando ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo, questo Gesù che di mezzo a voi è stato assunto in cielo verrà allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Questo è il racconto dell'ascensione. Allora, dico una parola direttamente su come è composto il racconto e poi faccio un confronto tra come Luca ci racconta questa storia negli Atti e nel Vangelo. Ma vado per gradi. Sapete cosa c'è sullo sfondo di questo racconto? C'è un passo dell'Antico Testamento, un passo che i primi ascoltatori dei testi che chiamiamo il Nuovo Testamento avevano certamente molto presente, probabilmente in un modo più immediato di noi. È il racconto del rapimento in cielo di Elia. Un testo che si trova nel Libro dei Re, nel primo Libro dei Re, nel secondo Libro dei Re, si trova il racconto di questo passaggio, no? Cioè Elia a cui succede Eliseo. Non so se l'avete vagamente presente, io lo sintetizzo sottolineandone alcuni aspetti. Elia sa, sente, è stato avvertito che deve essere tolto dal mondo e Eliseo pure lo sa. Elia si sposta da un villaggio all'altro, da una città all'altra, e Eliseo lo pedina e non lo molla di un millimetro. Finché non arrivano a Gerico, a questo punto hanno davanti il Giordano. Elia prende il mantello, lo avvolge, colpisce il Giordano che si apre e loro passano in mezzo e vanno di là. Prima però Elia ha chiesto a Eliseo perché lo segue, che cosa vuole. E Eliseo dice che i 2/3 del tuo spirito diventino miei. Sei stato esigente nel chiedere, ma se mi vedrai quando sarò rapito in cielo, ciò ti sarà fatto. E allora Eliseo non molla mai Elia finché arriva il momento cruciale, il carro di fuoco scende dal cielo, no? Elia vi sale sopra ed Eliseo lo vede mentre viene rapito in cielo. Il mantello di Elia cade a terra, Eliseo lo raccoglie e lo avvolge, torna indietro verso il fiume, lo percuote con il mantello e il fiume si apre. È il segno che lo spirito di Elia è passato ad Eliseo. Ora, non c'è alcun dubbio che Luca, nel raccontarci l'ascensione di Gesù, aveva ben in mente questo episodio dell'Antico Testamento. Cioè, qual è il punto focale del racconto dell'ascensione? È proprio il passaggio da Elia a Eliseo, cioè da Gesù alla comunità, da Gesù agli apostoli, ma non solo gli apostoli, perché c'è un po' di altra gente. Certamente gli apostoli hanno un ruolo specifico, no? E c'è una somiglianza molto forte, perché? Perché il passaggio, la continuità tra i due momenti, da che cosa è fatta? Dalla trasmissione dello Spirito, che è esattamente il punto su cui anche Luca insisterà. Che cosa fa la continuità tra Elia ed Eliseo? Che lo spirito di Elia passa ad Eliseo. Che cosa fa la continuità tra la giovane chiesa e Gesù? Il fatto che lo spirito di Gesù sia trasmesso al gruppo dei suoi discepoli. E anche l'insistenza sul vedere, no? È molto importante. Luca dice che questi stanno a guardare mentre lui va in alto. È esattamente la ripresa di uno dei motivi del racconto di Elia e di Eliseo. Se mi vedrai mentre sarò elevato in alto, allora quello che hai chiesto ti sarà fatto. Dunque, nel raccontare questo episodio con grande, come dire, enfasi, Luca ha in mente un modello, un racconto veterotestamentario che per lui è importantissimo, ma proprio per il contenuto fondamentale, cioè il punto è come avviene la continuità, come si dà continuità tra il maestro e i discepoli. La continuità è data dallo Spirito. La discesa dello Spirito sarà raccontata estesamente al capitolo 2. Adesso, ragionando su questa cerniera, però vedete la funzione di cerniera, è proprio questa, no? La cerniera tra maestro e discepoli, tra Gesù e la Chiesa. Nel comporre questa cerniera, Luca però ha alcune, come dire, particolarità che ci possono lasciare un po' sorpresi. Quali sono? Io ho letto adesso il testo degli Atti, che è quello che leggiamo nella liturgia. Secondo il racconto degli Atti, L'ascensione avviene sul Monte degli Ulivi 40 giorni dopo la resurrezione. Sapete che l'ascensione viene raccontata anche nel Vangelo. Gli ultimi versetti del Vangelo secondo Luca sono pure il racconto dell'ascensione, ma con una caratteristica un po' sorprendente, che secondo il Vangelo l'ascensione avviene la sera di quello stesso giorno, la sera del giorno di Pasqua, e avviene verso Betania. Questo non è un gran problema, no? Betania, il Monte degli Ulivi, Betania è appena di là dal crinale del Monte degli Ulivi, questa differenza geografica non ha un grande impatto, ce n'ha di più quella cronologica. Come fa Luca a dire nel Vangelo tutto si chiude in un giorno e negli Atti 40? Leggo il Vangelo. Poi li condusse fuori verso Betania e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva portato su in cielo, ed essi si prostrarono davanti a lui. Poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel Tempio lodando Dio. È più sobrio, ma è quello che chiamiamo l'ascensione. E avviene poi, cosa è successo prima? È successo che Gesù, dopo aver spezzato il pane con i discepoli di Emmaus, nel tardo pomeriggio, verso sera, no? Resta con noi perché il giorno ormai volge al declino. Dopo aver spezzato il pane verso sera, è sparito. I due di Emmaus sono corsi di nuovo a Gerusalemme, e quando arrivano a Gerusalemme si sentono dire, prima che lo dicano loro, il Signore è risorto ed è apparso a Simone. A quel punto Gesù compare in mezzo a tutto il gruppo. È la sera di Pasqua. Finito la conversazione, li porta fuori e se ne va. Allora, un giorno 40, come la mettiamo? Ma è questa la funzione di cerniera che per Luca ha l'episodio dell'ascensione. Secondo voi Luca non si rendeva conto di questa sorta di incongruenza? Se ne rendeva conto benissimo. E allora perché racconta in questo modo? La ragione principale la dico subito, ed è questa. 1:40, un giorno 40 giorni, non sono per Luca anzitutto indicazioni di tipo cronologico misurabili con l'orologio. È un giorno 40, ma forse sono vere tutte e due, o sono false tutte e due queste indicazioni. Sono false. Perché sono false? Perché né l'una né l'altra riflette il bisogno di dire quanto tempo esatto è durato il manifestarsi di Gesù ai suoi discepoli. In questo senso sono false perché non rispondono a una preoccupazione di tipo cronachistico, a un calcolo che si faccia con l'orologio. Ma sono vere. Perché sono vere? Perché Luca intende racchiudere in un numero simbolico il tempo che Gesù ha trascorso con i suoi dopo la resurrezione. Nel Vangelo Luca racchiude tutto in un unico giorno, in questo modo enfatizza tantissimo il giorno della liturgia. Quell'unico giorno è poi la domenica, è il giorno in cui la comunità cristiana, già al suo tempo, si raduna settimanalmente. Questa enfasi su quel giorno, su quell'unico giorno, probabilmente riflette, diciamo, già la prassi liturgica della Chiesa. Negli Atti i giorni diventano 40. Perché 40? Vedete come uno è di fatto un numero simbolico, è un modo per sottolineare la domenica. Anche 40 è un numero simbolico, perché 40 è un numero che vuole indicare completezza, pienezza. 40 anni è il tempo perché la generazione del deserto muoia. 40 giorni, il tempo delle tentazioni. Il 40 è anch'esso un numero di pienezza. Perché negli Atti Luca dice che Gesù si mostra per 40 giorni? Perché il 40 serve a lui per dire Gesù si è preso tutto il tempo necessario per spiegare per filo e per segno a quei testoni che ancora aspettavano il regno di Israele come stavano le cose. Cioè, il modo di giocare con i numeri è al servizio di due prospettive differenti. Prospettiva del Vangelo è enfatizzare la domenica, enfatizzare il giorno liturgico. Prospettiva degli Atti, dire che Gesù ha avuto tutto il tempo per istruirli. Gesù risorto ha avuto un tempo compiuto, 40 giorni, per poter dire loro tutto ciò che era necessario in vista del futuro, per chiarire quello che ancora non avevano capito. Infatti cosa gli chiedono? Gesù, ma è questo il tempo in cui ristabilirai il regno per Israele? Ma lo capite che questi ancora pensano alla restaurazione della monarchia davidica? Cioè, è disarmante, 40 giorni è il minimo, scusate, avrà fatto 8 ore di lezione tutti i giorni, per 40 giorni, per mettergli in testa che non era quello il modello che dovevano seguire. E questo è proprio il punto, no? Cioè, che anche dopo la resurrezione essi mostrano di non avere afferrato, è questo il tempo in cui ristabilirai il regno per Israele. Sono fermi a un'ideologia monarchica di tipo davidico, la restaurazione del regno di Israele. Allora, chiaro il punto? L'ascensione è una cerniera. Luca usa questa cerniera raccontando due volte questo episodio, nel Vangelo e negli Atti. Lo fa con dei dettagli, perché sono alla fine dei dettagli diversi, significativamente diversi. Perché? Perché appunto ha in mente due prospettive, guarda l'ascensione secondo due prospettive diverse e complementari. Leggo qualche frase che mi sono scritto. Nel Vangelo l'ascensione è il culmine. L'ascensione guarda al passato, cioè a tutta la storia di Gesù, e ne rappresenta il compimento. Negli Atti l'ascensione è un passaggio. È un passaggio che si apre ad un futuro illimitato. Vedete la funzione della cerniera? Da un lato essa chiude una storia, dall'altro essa apre su un futuro che quando Luca scrive non è ancora concluso, neanche adesso è concluso. In Luca, nel Vangelo, l'ascensione è la conclusione della prima apparizione e chiude così la vita terrena di Gesù. In Atti è la conclusione dell'ultima apparizione e apre la missione. Sono due, è una cerniera, guardandola verso Gesù, verso il passato, chiude, guardando verso quel che segue, apre, orienta verso la missione. E poi quello che appunto ho già detto, la differenza di computo cronologico ci mette davanti questo fatto che nel Vangelo ciò che importa per Luca è soprattutto raccontare come si compie e come si chiude la vicenda di Gesù. La sua presenza su questa terra conosce un termine, quindi la sera di Pasqua si può chiudere la narrazione. Negli Atti Luca vuole indicare come ci sia stato un tempo adeguato, un tempo misurato simbolicamente, 40 giorni, in cui i dodici hanno incontrato davvero il risorto e ne hanno ascoltato l'insegnamento. Luca lo vuole sottolineare perché essi saranno i testimoni della resurrezione e gli annunciatori del regno di Dio. Allora, questo è una così, ho fatto qualche esempio, mi sono soffermato soltanto sul primo capitolo, ma mi fermo qui, basta, non vado avanti, per mostrare allora il primo punto, il secondo lo sviluppo molto più rapidamente, c'è una unità di composizione dell'opera lucana. Adesso mi prendo quarto d'ora, 20 minuti, poi lascio spazio per qualche eventuale domanda. Per il secondo punto, cosa si prefiggeva Luca? Cosa voleva fare? Cosa voleva fare Luca scrivendo questa duplice opera? Qual era la sua preoccupazione? Allora, nel corso della storia della Chiesa, Luca ha conosciuto apprezzamenti, valutazioni piuttosto diverse, che si possono condensare così, con un dilemma. Luca è uno storico o un teologo? Ha voluto scrivere un'opera di storia o un'opera teologica? Forzo un po' la distinzione. Possiamo dire che nell'antichità cristiana, diciamo, Luca era percepito soprattutto come uno storico. Questa è la percezione antica, no? Quindi è il racconto della storia della Chiesa, dei primi decenni di storia della Chiesa. Così è percepito, diciamo, istintivamente, tra virgolette, nell'antichità cristiana. Nel corso della storia, a un certo punto, Luca è stato promosso, se è una promozione, da storico a teologo. Si è cominciato a dire, ma insomma, però, qui c'è molta teologia, c'è una lettura profonda degli avvenimenti, c'è una interpretazione molto forte, che ha un grosso nervo, degli eventi. Ma attenzione che il passaggio di Luca da storico a teologo in realtà non avvenne sotto il segno di una promozione. Perché? Perché Luca fu promosso, se è una promozione, da storico a teologo in un dibattito in cui la esegesi protestante, così dopo potrò dire perché siamo ormai fuori da questi climi, ma per tutto l'Ottocento e tutto il Novecento erano ben altri i contesti, la lettura protestante di questo testo era: Luca non è uno storico, Luca è un teologo e ti racconta questi eventi incarnando lo spirito cattolico. Luca è bollato come proto-cattolico, quindi è stato spostato sul versante della teologia, ma con una etichetta che non è propriamente elogiativa da parte di chi gliel'ha affibbiata. Cosa si voleva dire? Cosa voleva dire questo approccio dell'esegesi protestante all'opera lucana? Luca avrebbe compiuto l'operazione di sostituire al cristianesimo escatologico, cioè tutto proteso ad attendere il ritorno del Signore. Luca avrebbe sostituito alla tensione escatologica del cristianesimo delle origini, che era anche una tensione antimondana, radicalmente antimondana, avrebbe sostituito un cristianesimo ben installato nel mondo e fondato su una massiccia istituzione ecclesiale, la Chiesa Cattolica, sostanzialmente, diciamo così, no? Quindi proto-cattolico, un teologo, ma il teologo della istituzione ecclesiale, forse diciamo ecclesiastica, con la connotazione che questo cristianesimo ecclesiastico è ormai un cristianesimo mondanizzato, è un cristianesimo che ha perso la tensione escatologica. Allora, è chiaro che un'accusa di questo genere deve avere qualche appiglio, non è completamente inventata. Ma vi posso anche dire che oggi è sostanzialmente abbandonata anche in ambito protestante. Se vi capiterà di leggere il testo di Daniel Margherà, appunto, cioè oggi davvero nel commento agli Atti non si distingue più un cattolico da un protestante, proprio perché questo tipo di letture è completamente abbandonato. Cioè oggi c'è una rilettura, una rivalutazione di Luca proprio anche da parte del mondo riformato, del mondo della riforma. Ma adesso io uso queste considerazioni didatticamente, no? Perché voglio poi arrivare a dire, ma cosa possiamo dire oggi? Allora, è uno storico? Questa è la percezione più immediata e tutta l'antichità cristiana lo ha percepito soprattutto così, soprattutto. È un teologo? Quando lo hanno riconosciuto tale, lo hanno però anche bollato. È teologo dell'istituzione ecclesiastica. Oggi che cosa si dice di Luca? In tempi più recenti una posizione che, diciamo, ha avuto un grosso influsso spiegava così l'intento di Luca. Perché Luca ha scritto la sua opera, soprattutto gli Atti degli Apostoli? Perché voleva dare una risposta al ritardo della parusia. Questa è una risposta classica, no? Perché ha scritto? Perché si aspettavano che Gesù tornasse, ma al tempo di Luca ormai era chiaro che questo ritorno era imprevedibile. Non si poteva più immaginare quando si sarebbe consumato. E quindi di fronte a questa situazione, e quindi effettivamente alla percezione di un dilatarsi del tempo, Luca scrive il suo testo per rispondere, no, a questo fatto, cioè la parusia è ormai assolutamente imprevedibile, bisogna adattarsi, tra virgolette, o comunque bisogna fare i conti con un tempo di cui non calcoliamo la durata e quindi con una necessaria installazione, non necessariamente negativa, in questo mondo, no? Quindi, perché Luca scrive il libro con questa preoccupazione di dare una risposta al dilatarsi del tempo, alla ormai imprevedibilità acquisita della parusia. Quindi la risposta la si cercava guardando in avanti. Perché Luca scrive questo testo? Perché guarda in avanti a una parusia che nessuno sa più quando verrà. Oggi ci si accosta al libro degli Atti con un atteggiamento un po' diverso. Perché Luca ha scritto questo libro? E qui allora mi appoggio a qualche autore, a un paio di autori. Vi leggo alcuni passaggi da due autori. Uno ve l'ho già citato, è Marghera. Ma prima di leggere qualcosa da Marghera, leggo qualche passaggio da Vittorio Fusco, un autore italiano che pure è stato un grosso studioso del libro degli Atti, Luca e Atti. Sentite cosa dicono, leggo e un po' commento quello che dicono. Dal punto di vista degli studi, oggi l'interesse si è spostato dal Vangelo agli Atti e all'interno degli Atti dalla prima parte alla seconda. Allora, nel tentativo di dare una risposta, perché Luca ha scritto questo duplice tomo? Non ci si ferma più semplicemente sul Vangelo. Ci si concentra piuttosto sugli Atti, cioè pensando perché ha avuto il bisogno di scriverne un altro di libri, e sull'ultima parte degli Atti. E voi direte, il criceto comincia a girare, cosa c'è nell'ultima parte degli Atti? Non lo so. Perché? Perché la liturgia non ci fa leggere praticamente nulla dell'ultima parte degli Atti. Nel periodo di Pasqua, in cui leggiamo tanto degli Atti degli Apostoli, arriviamo fino al capitolo 20, dove Paolo si congeda dalle sue comunità, ma siamo a 3 giorni dalla fine. Gli ultimi 8 capitoli sono liquidati con brevissime pericopi nell'ultimissima parte tra l'ascensione e la Pentecoste. Quindi la liturgia non favorisce la comprensione della questione, perché di fatto non ci mette a contatto proprio con questa parte finale, che invece bisogna seriamente considerare se si vuole capire perché Luca ha scritto questo duplice tomo, questa opera in due parti. Quindi, per cercare una risposta, oggi si dice, bisogna dare il giusto peso, un peso grosso, preponderante, mi viene quasi da dire, proprio alla parte finale. Cosa c'è nella parte finale degli Atti? C'è il racconto di Paolo che, terminati i viaggi missionari, viene arrestato e poi si deve difendere. Si deve difendere e per 3 volte tiene dei discorsi di autodifesa, delle vere apologie. Ma su che cosa si difende? Chi è l'imputato? L'imputato propriamente non è Paolo, non è neanche in astratto il cristianesimo. Qual è l'imputato? L'imputato sapete qual è? È la Chiesa in quella forma che essa ha assunto in conseguenza della grande missione di Paolo tra i gentili, tra i non ebrei. Allora torno alla domanda: perché Luca ha scritto il libro degli Atti? Una prima risposta fondamentale la formulo così: perché Luca doveva rispondere a questa obiezione. Ma come fai tu a dire che questa Chiesa, nella quale ormai gli ebrei non vogliono più entrare e ci entrano di fatto dei non ebrei, come fai a dire che è l'erede delle promesse che Dio ha fatto a Israele? Questo è il vero problema. Cioè, il problema di Luca non è in avanti la parusia, è all'indietro, è il problema della continuità della storia della salvezza, è il problema se una chiesa che ha un volto di questo tipo, ripeto, una chiesa in cui l'elemento ebraico è sempre meno presente, c'è, ma è preponderante l'elemento non ebraico, dei gentili, ma come fa a rivendicare di essere l'erede delle promesse che Dio ha fatto al popolo dell'alleanza, al popolo di Israele? Rispondere a questa questione implicava ricostruire una storia. Non si può rispondere a questa questione senza raccontare come sono andate le cose. Per cui Luca ha raccontato una storia, certamente interpretandola, cioè mentre racconta, soprattutto grazie ai discorsi che lui mette in bocca ai personaggi, dà la chiave di lettura degli avvenimenti. Ma il senso è proprio questo, cioè mostrare come questa novità evidente, cioè la Chiesa è mista, è fatta di un nucleo di ebrei, ma è fatta soprattutto di non ebrei, mostrare come questa realtà sorprendente possa rivendicare correttamente una continuità con la storia che chiamiamo dell'Antico Testamento. Lo leggo qualche passaggio di questo autore, dice: l'autodifesa di Paolo, sono i capitoli finali degli Atti, riguarda prevalentemente il problema della fedeltà delle promesse di Dio a Israele, allorché si andava constatando che il giudaismo rifiutava sempre di più la testimonianza resa a Cristo. Il vero problema fondamentale di Luca Atti, della duplice opera lucana, allora è riassumibile così: la continuità tra la fede cristiana e la fede di Israele. La saldatura tra inizio del Vangelo e fine degli Atti, che però non vi ho mostrato, e quella tra la fine del Vangelo e l'inizio degli Atti, l'ho mostrata, quello di stasera, identifica questa saldatura, precisamente identifica in questa continuità il grande tema dell'opera lucana. Il problema centrale di Luca non è quello del futuro, ma piuttosto quello del passato. Allora, si dice che Luca è un autore che ha molto a cuore l'universalismo del cristianesimo, no? Questa è una frase che è stata usata molto. Luca è il teologo dell'universalismo, il cristianesimo ha una dimensione universale, è verissimo, ma bisogna ricordarsi questo, che non è un generico universalismo, il tema è l'apertura ai gentili, ma nella continuità con la storia vissuta da Israele. Questo è, resta la questione fondamentale per Luca. Vi leggo qualche passaggio da Marghera per chiudere, che è molto affine a quello che ho detto, ma aggiunge qualche sfumatura. Quando è che un gruppo scrive la sua storia? Sono partito con una citazione di quest'autore che dice: Atti è il racconto, è una, il racconto che ha per protagonista, il vero protagonista degli Atti è la parola, non è la storia della Chiesa, non è lo Spirito Santo, e pur tuttavia è il racconto di una storia. È il racconto, è la prima storia della Chiesa, questo anche Marghera non lo nega. Ma perché un gruppo scrive la propria storia? E quando? Quando un gruppo avverte la necessità di fissare la memoria del proprio passato? E risponde, la risposta è sempre la stessa: un popolo o un gruppo scrive la propria storia quando la sua identità è fragile, quando avvengono dei cambiamenti al suo interno. Il ricorso alla memoria del passato gli permette di comprendere ciò che è diventato. La storia che Luca scrive per le sue comunità cristiane risponde a un bisogno di identità, permettere alle comunità cristiane di comprendere chi sono nel momento in cui si separano sempre di più dalle sinagoghe. Torniamo lì. La posizione di Marghera allora è questa: lui definisce Luca uno scrittore di storia, ma una storia cherigmatica, cioè è una storia che annuncia, o è un annuncio a partire da un racconto di eventi storici. Luca ha il senso della storia come storia di salvezza. L'opera lucana è testimone di una cristianità che si insedia nel tempo, ma detto da un autore protestante senza nessuna sfumatura negativa, anzi come un apprezzamento di quello che Luca ha fatto. Luca ha preso atto del ritardo della parusia, il ritorno di Cristo e il giudizio finale rimangono ben presenti in lui, ma prima della fine la storia si dipana senza che se ne possa prevedere il compimento. La tradizione protestante del secolo 800 e 900 diceva: Luca ha sostituito al regno la Chiesa. E qui vedete che è tutto un altro approccio alla questione. Vado avanti, dice: nel racconto umano, lucano, la storia umana diventa storia di salvezza. Luca ci invita a leggere teologicamente la storia. Il calendario lucano della storia comporta tre periodi: quello di Israele, quello di Gesù e quello della Chiesa. La venuta di Giovanni, il Battista, indica la fine del tempo di Israele. La discesa dello Spirito inaugura il tempo della Chiesa. Tra Gesù e la Chiesa l'ascensione funge da cerniera e non da cesura. Il tempo di Gesù ha lo statuto di un tempo di salvezza a cui la Chiesa deve continuamente riferirsi. La duplice opera lucana si presenta dunque come un racconto delle origini cristiane, redatto nel momento in cui i credenti in Gesù e quelli che non lo hanno accettato si dividono. Luca vuole offrire alla cristianità del suo tempo una memoria che definisca la sua identità. Per Luca, i fondamenti del cristianesimo devono integrare contemporaneamente la storia di Gesù, quella dei suoi apostoli e la missione di Paolo. La storiografia di Luca illustra una tesi: l'universalizzazione del cristianesimo tramite Pietro prima e poi Paolo. Questa è la sua tesi: il cristianesimo si universalizza. Certo, è una storia parziale, Luca ha lasciato perdere tante cose, altre correnti della cristianità non sono menzionate da Luca. La sua convinzione è che l'avvenire del cristianesimo si gioca nel suo aprirsi all'universalità. Cioè, nel resoconto lucano questo diventa un elemento cruciale del DNA del cristianesimo, nel suo separarsi dall'ebraismo sinagogale. Non è che abbandona l'ebraismo, che ne resta la radice, no? Ma il punto è proprio questa dimensione universale. L'aprirsi all'universalità diventa il marchio distintivo di questa forma di vita, di questa forma religiosa, che ha appunto le sue radici nella vicenda di Israele, ma che trova il suo specifico in questa apertura di tipo universale. Bene, mi fermo qui.